15:43, possiamo iniziare con l'approfondimento di oggi che, come anticipavo, è dedicato interamente alla grafite. Dunque, la grafite è stata definita per il suo stato, al suo stato naturale, materiale critico e strategico nella lista che è stata pubblicata a maggio del 2023 dei materiali critici da parte dell'Unione Europea. Si prevede dunque che la domanda di questo materiale salirà sempre di più nei prossimi anni, proprio perché, come vedremo più nel dettaglio nel corso di questa puntata, è un materiale fondamentale per la produzione delle batterie per le macchine elettriche, ma insomma anche per tutta una serie di altri utilizzi. E quindi è definita materiale critico e strategico perché serve per settori strategici della produzione europea, e perché la sua catena di approvvigionamento insomma in qualche modo è rischiosa, no? Infatti, come vedremo, dipende dalle importazioni da parte di tutta una serie di paesi terzi, in particolare dalla Cina. Dunque, la grafite si presenta in natura, va bene, chiaramente nella sua forma naturale, è una forma naturale del carbonio insieme al diamante, per cui se il diamante è universalmente riconosciuto per la sua elevatissima durezza, la grafite presenta invece caratteristiche opposte. È un materiale estremamente tenero, è un ottimo conduttore elettrico, ha una temperatura di fusione molto elevata, e tutte queste caratteristiche ne fanno un materiale molto utilizzato per diversi scopi, come vedremo meglio dopo. Ma la grafite non si presenta, cioè non la utilizziamo ad oggi soltanto nella sua forma naturale. Infatti siamo capaci di produrre la grafite cosiddetta artificiale, insomma chiamata anche grafite sintetica più correttamente. Per cui, oltre alla grafite che si presenta in natura come forma del carbonio, noi siamo anche capaci di lavorare questo carbonio e farne in qualche modo grafite a diversi gradi di purezza a seconda del procedimento industriale che utilizziamo. Parlar noi chiaramente, ma niente, io non faccio niente di tutto questo, non so voi, chiaramente sono processi che avvengono a livello industriale, per cui ecco, parliamo un po' meglio di grafite naturale e grafite sintetica. Dunque, la grafite naturale può essere estratta a cielo aperto oppure in sotterraneo, e poi successivamente, per essere utilizzabile per esempio nelle batterie, necessita di successivi trattamenti, di cui parliamo meglio dopo. Comunque appunto ci sono diverse fasi nella lavorazione della grafite una volta che viene estratta nel suo stato naturale. Invece per la grafite artificiale bisogna raffinare il carbonio che di solito si trova in diversi tipi di coke, che sono i residui della distillazione del carbon fossile, può derivare per esempio dal petrolio. E insomma bisogna grafitizzare il coke, che di solito deve essere un coke di buona qualità per ottenere una grafite sufficientemente pura per essere utilizzata all'interno delle batterie. E attualmente la grafite di maggiore purezza viene prodotta dal coke di petrolio, che però richiede un processo ad alta intensità di emissioni e di energia a causa della complessità della catena di produzione, per cui non solo il processo che serve per grafitizzare il coke di petrolio, ma anche tutto quello che dobbiamo fare per procurarcelo, questo coke di petrolio, dipende da tutta una serie di passaggi della catena di produzione. Si apprende leggendo insomma vari articoli di settore che con il progredire della tecnologia il coke di carbone e il carbone grezzo possono anche diventare delle materie prime alternative per la produzione di grafite sintetica, per cui possiamo anche crearla a partire proprio dal carbone grezzo, quindi estraendo il carbone, poi lavorandolo possiamo ottenere della grafite sintetica. Chiaramente produrre grafite, grafitizzare fonti primarie diverse richiede processi industriali tutti diversi, come vedremo non sono proprio semplicissimi e non si sa neanche molto di tutti i processi di cui necessitiamo, proprio perché c'è un problema di monopolio della competenza di lavorazione della grafite. Va bene, andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le procedure, i processi industriali che sono necessari per lavorare la grafite, sia nel suo stato naturale che nel suo stato sintetico, artificiale. Dunque, per quanto riguarda la grafite naturale, ci sono tutta una serie di fasi che in generale sono fasi di macinazione e di flottazione. Si legge che i processi possono includere fino a 7 fasi solo di macinazione e di flottazione, e poi bisogna anche aggiungere degli additivi come l'olio di pino, il cherosene, il diesel e il silicato di sodio. Sono i principali, appunto, additivi che vengono utilizzati per aumentare l'efficienza della flottazione, quindi per poter poi raccogliere la grafite pura dal materiale di partenza. Infatti la grafite naturale non si presenta ai gradi di purezza di cui noi abbiamo bisogno per poi poterla impiegare nella produzione di batterie. Serve una grafite a un grado di purezza che rasenta il 100%, il 99,95% di purezza è la percentuale necessaria per poter utilizzare la grafite nelle batterie. Per cui ecco che ci sono diversi passaggi da compiere per ottenere il livello di purezza desiderato. Per cui dagli studi di fattibilità possono essere ricavati i dati di lavorazione della grafite impiegati, però di solito oltre alla citata macinazione e alla flottazione si deve ricorrere anche a un altro processo, ovvero quello di liscivazione acida o alcalina, per rimuovere le impurità di silicati e carbonati che comunque rimangono dopo i due processi precedenti, per cui questo è un terzo passaggio che richiede anche ulteriori fasi di lavorazione della grafite naturale, che insomma sempre per ottenerne un grado di purezza sufficienti. Oltre alla liscivazione con acido fluoridico, per in sostituzione, in alternativa a questo processo di liscivazione che insomma ha un alto impatto ambientale per l'utilizzo proprio di acidi, si può anche decidere di arrostire la grafite con alogeni o alcali, oppure fare un trattamento termico in atmosfera inerte. Comunque storicamente questa parte del processo, queste due alternative sono state intraprese dalla Cina, e i dati per compiere questi processi non sono pubblicati, per cui la Cina in qualche modo possiede il monopolio di questi processi di lavorazione e di purificazione della grafite naturale. E però c'è un problema, perché il trattamento con l'acido fluoridrico è sempre più complicato farlo, proprio perché c'è l'esigenza di lavorare la grafite con processi sempre più puliti da un punto di vista ecologico. Si può incorrere a sanzioni se lavora la grafite con questi metodi altamente inquinanti, e quindi in realtà ci sarebbe bisogno di accedere alle procedure per arrostire oppure fare il trattamento termico della grafite. Niente, in qualche modo ci ingegneremo. Nella maggior parte dei casi l'energia richiesta per la lavorazione complessiva della grafite naturale proviene dal calore prodotto dalla combustione di combustibili fossili, insomma si brucia carburante per fare tutti questi processi, mentre il restante 20-25% è fornito dall'elettricità. Per cui uno degli escamotage delle compagnie che devono lavorare la grafite di solito è provare ad abbassare l'impatto energetico della lavorazione della grafite, cercando di avere fonti di elettricità sostenibile e quindi poter dire che il loro processo di lavorazione non è impattante. In realtà, facendo la somma di tutti i processi che sono necessari per purificare la grafite, possiamo già fare 2 più 2 e vedere che è un processo molto complicato e molto impattante. Al 346-6673-263 ci arriva un messaggio che ci chiede: ma cos'è la grafite? Carbonio? No, cioè sì, è una forma del carbonio. Come ho detto prima, il carbonio ha 2 forme naturali, una è il diamante e l'altra è la grafite, per cui queste 2 forme hanno qualità diverse. La grafite è quella che ci serve per essere usata nelle batterie. Cosa succede con la grafite sintetica? Dunque, per produrre grafite sintetica è necessario utilizzare grandi quantità di elettricità per mantenere la temperatura dei forni in cui deve essere messa. Nel frattempo abbiamo recuperato un membro di Liberation Front, alleluia! E dunque parlavamo di grafite sintetica. Niente, deve essere messa nei forni che mantenere la temperatura necessitano di grandi quantità di elettricità, perché serve una temperatura addirittura superiore ai 2500 gradi per produrre grafite di alta qualità e di elevata purezza. Poi, oltre a queste lavorazioni iniziali della grafite naturale e di quella sintetica, c'è poi la cosiddetta fase di post-processing. Infatti, per entrambi i tipi di grafite è necessaria una post-elaborazione per ottenere la forma e le dimensioni della polvere ottenuta, che conferiscono le proprietà superficiali necessarie per l'uso negli anodi delle batterie al litio. e quindi per far sì che queste batterie funzionino banalmente. Per cui questa post elaborazione consiste in un'ulteriore macinazione e nella modellizzazione di questa polvere, che è anche chiamata speronizzazione, tutto questo per ridurre l'area superficiale e garantire un imballaggio sicuro all'interno delle batterie. Tuttavia, anche queste fasi di post processing non sono molto alla portata, diciamo, delle aziende europee, proprio perché di nuovo le procedure per effettuare questi passaggi sono in mano al know-how cinese. Per cui di nuovo gli strumenti, i componenti e le procedure richieste per portare avanti questi il post processing non sono resi noti, e quindi niente, c'è tutta una competenza da costruire a livello europeo anche da questo punto di vista. Però a che cosa serve la grafite? Va bene, passiamo a elencare i suoi utilizzi. Dunque, la grafite naturale e quella sintetica sono entrambe utilizzate come componenti nelle principali tecnologie di batterie, tra cui chiaramente quelle al litio, che sono necessarie per far camminare le futuristiche macchine elettriche. Per cui la domanda di grafite è alle stelle, sta schizzando, principalmente a causa del fabbisogno di batterie per le macchine elettriche. Sono i principali prodotti che richiedono l'estrazione e la produzione di grafite. Per cui anche in futuro, viste le previsioni che si fanno per quanto riguarda le macchine elettriche, la domanda di grafite è destinata ad aumentare. Infatti circa il 95% del materiale anodico utilizzato nelle batterie agli ioni di litio è basato sulla grafite, sia sintetica sia naturale, e niente, per cui dato che la grafite sintetica deriva dal carbonio, spesso anche dal carbone proprio, è da prevedere che se si vuole utilizzare la grafite sintetica bisogna anche mettere in conto che bisognerà estrarre, comunque bisognerà partire da una materia prima a base di carbonio. Tuttavia, dato gli elevati costi di produzione della grafite sintetica e del pressoché totale monopolio delle conoscenze necessarie a produrla in mano alla Cina, si preferisce al momento optare per la grafite naturale, per cui come accennavo prima è la grafite naturale a comparire nella lista dei materiali critici e strategici che è uscita nel 2023 per l'Europa, e in più la domanda che sta salendo di più al momento è quella per la grafite naturale. Chiaramente a seconda del modello di batteria varia la percentuale di grafite necessaria. Comunque, per farsi un'idea, la batteria media di un veicolo elettrico contiene in genere dai 50 ai 100 kg di grafite, per cui insomma non è uno scherzo. Però sarebbe un errore pensare che la grafite serve soltanto alle batterie per le macchine elettriche. Infatti ci sono tanti altri utilizzi della grafite naturale in tanti altri settori. Per esempio, in una tabella che viene stilata all'interno di uno studio all'interno di uno studio di come si dice, di impatto ambientale di un progetto di estrazione della grafite, si fa riferimento ad altri settori di utilizzo. Per esempio, tra i primi compare l'industria aerospaziale e di difesa, poi a seguire troviamo l'industria tessile, l'elettronica, come abbiamo detto finora, modalità mobilità automobilistica, quindi le macchine elettriche di cui abbiamo parlato fino adesso, ma le macchine elettriche non sono le uniche che hanno delle batterie, anche per esempio gli impianti di produzione di energia rinnovabile hanno bisogno di batterie che a propria volta contengono grafite, per cui anche le energie rinnovabili sono un settore che richiedono la produzione di grafite. Industrie ad alta intensità energetica in generale e poi il digitale. Chiaramente anche le batterie dei computer, dei dispositivi elettronici in generale contengono grafite. Tra i processi industriali che interessano la grafite, oltre alla sua raffinazione, è da citare anche il suo riciclo. Infatti apprendiamo da uno studio prodotto dall'European Carbon and Graphite Association che non solo va bene, le batterie contengono grafite, noi utilizziamo le batterie, le carichiamo, le scarichiamo, però alla fine del ciclo di vita di una batteria questa può essere smontata e i suoi componenti possono essere riciclati per fornire materiali per altre applicazioni oppure per produrre altre batterie. Bene, la grafite è tra questi materiali che può essere riciclata e questo si può fare con processi ad alte temperature che però non danneggiano la struttura della grafite, per cui è un materiale facilmente riciclabile e in generale si preferisce il riciclo della grafite piuttosto che la sua produzione sintetica, proprio perché da una parte si sa un po' meglio come si fa questo processo, dall'altra è un processo che nel caso del riciclo produce meno impatto ambientale. E in più il riciclo della grafite sintetica, nel caso della grafite sintetica, renderebbe le batterie meno dipendenti dal coke di alta qualità, che ricordiamo viene usato come materia prima per produrre proprio la grafite sintetica. Per cui, dato che il coke è soggetto a prezzi volatili dalle importazioni dall'Asia e da altre complicazioni legate alla catena di approvvigionamento, è chiaro che si preferisce riciclare la grafite a partire dai prodotti di scarto. Per cui si prevede che gli scarti di produzione costituiranno la principale fonte di grafite concentrata per il riciclaggio e le batterie a fine vita si prevede che diventeranno la fonte principale. Tutte queste sono previsioni perché al momento la grafite è disponibile in quantità piuttosto abbondanti e a basso costo nella sua forma naturale, bisogna solo estrarla e come vedremo il problema è proprio questo, ovvero che si moltiplicano i progetti di estrazione la grafite anche sul suolo europeo, per cui il riciclaggio attualmente non ha tanto senso da un punto di vista economico, conviene di più estrarre la grafite nel suo stato naturale e il riciclo attualmente si focalizza su metalli di valore superiore rispetto alla grafite come il cobalto e il nickel, però insomma alcuni progetti di riciclo della grafite e di altri materiali cosiddetti critici comunque si vedono già anche qui in Italia. La scorsa puntata, ricordo, abbiamo parlato del progetto Black Mass nello stabilimento di Portovesme in Sardegna, abbiamo parlato a lungo di questo progetto industriale proprio per riciclare i materiali di scarto delle vecchie batterie esauste, insomma un progetto pionieristico che però ha proprio scelto anche la Sardegna per attuarsi. Se volete, insomma, trovate il podcast sempre sulla pagina di Liberation Front, anche questa parte del riciclo, insomma, è un processo industriale di cui sentiremo sempre di più parlare in questo periodo di transizione energetica. E quindi abbiamo parlato finora dei vari processi necessari alla lavorazione e al riciclo della grafite, parliamo brevemente dell'impatto ambientale, che chiaramente bisogna citarlo, è quasi inutile dirlo, sono tutti processi ad alto impatto ambientale, però c'è il problema che i calcoli che vengono fatti dalle aziende che appunto effettuano questi processi industriali sono sempre un po' imprecisi. Ci sono stati diversi studi che sono usciti recentemente che hanno analizzato i metodi di calcolo dell'impatto ambientale della lavorazione e del riciclo della grafite, che insomma hanno in qualche modo evidenziato la loro imprecisione, la loro non adeguatezza a esprimere realmente l'impatto ambientale di questi processi, un po' perché non vanno abbastanza indietro, diciamo, nel calcolo, quindi anche a calcolare tutte le infrastrutture e il trasporto e i vari passaggi della catena di produzione, e un po' perché si basano spesso su informazioni datate che si rifanno a scale di produzione e impianti di produzione obsoleti, per cui insomma non rispecchiano la realtà della lavorazione della grafite. In alcuni casi addirittura sono state utilizzate stime relative ad altri materiali diversi dalla grafite, che però sono sempre a base di carbonio, senza tenere conto delle fasi di raffinazione intensive necessarie per riorganizzare gli atomi in grafite per l'utilizzo delle batterie, per cui si fanno calcoli anche basandosi su materiali diversi ma simili, dicendo vabbè dai, alla fine sarà un po' la stessa roba. E in più quello che sappiamo di certo è che le emissioni per la grafite sintetica sono nettamente superiori a quelle per la grafite naturale, ma si può anche intuire il perché, nel senso che la grafite sintetica deve prima contare il fatto che devi estrarre la materia prima di partenza, il petrolio o il carbone, poi devi lavorare con processi industriali ad altissimo impatto questa materia prima, per poi ottenere attraverso grafitizzazione la grafite, che poi necessita ulteriormente di altri processi industriali per essere purificata e resa utilizzabile per le batterie. Ora, non è che la grafite naturale non abbia un impatto ambientale, perché comunque la devi estrarre dalla terra anche lei, però insomma si tagliano un po' di passaggi intermedi, per cui si preferisce sempre per questi motivi la grafite naturale. Peccato che per ora, fino ad ora, sia la grafite naturale sia quella sintetica sono arrivate a noi principalmente dalla Cina. La Cina è uno dei principali produttori mondiali di grafite, secondo alcune stime produce il 69% della grafite naturale e pressoché la totalità della grafite sintetica. A seguire per la grafite naturale abbiamo l'India con il 12% e il Brasile con l'8%, e quindi questi paesi sono anche quelli da cui noi ci approvvigioniamo principalmente di grafite. Noi infatti importiamo il 98% della grafite, noi in Italia intendo, e oltre alla Cina e il Brasile aggiungiamo anche la Norvegia e la Romania, che sono invece paesi europei che producono, che estraggono la grafite naturale al momento. Per cui ecco, c'è una forte dipendenza dalle importazioni in generale e una forte dipendenza in particolare dalla Cina, che però recentemente ha imposto tutta una serie di restrizioni all'esportazione di questo materiale. apprende una notizia recente, infatti, che dal primo dicembre la Cina richiederà dei permessi specifici per esportare la grafite, ponendo di fatto un limite delle forniture a tutti i paesi che normalmente la importavano. Questo, secondo il governo cinese, questa misura è stata fatta per garantire la sicurezza e la stabilità delle catene di approvvigionamento e favorire una migliore salvaguardia nella sicurezza degli interessi nazionali. Per cui una misura di forte tenore protezionistico da parte della Cina, e niente, adesso sia gli Stati Uniti sia l'Unione Europea si devono arrangiare e volgere lo sguardo all'interno dei loro confini per trovare fonti di questa materia prima, ma fondamentale per portare avanti gli obiettivi della transizione energetica. Non solo Stati Uniti e Europa, anche Corea del Sud, Giappone e India saranno pesantemente penalizzati da questa decisione da parte della Cina. Questo fa sì che la grafite sia un materiale ancora più critico nella definizione di critico che abbiamo dato prima per l'Europa, e infatti non stupisce se già adesso vi sono progetti di estrazione della grafite in suolo europeo. E vi sono anche permessi per la ricerca di grafite naturale, quindi per appunto fare dei sondaggi, capire dove si potrà andare a estrarre la grafite e quindi costituire una sicurezza energetica europea per quanto riguarda questo materiale. In particolare, per restringere un po' il campo, recentemente è stata presentata la richiesta di un permesso di ricerca mineraria proprio qui vicino a noi. Il permesso è stato richiesto dalla Energia Minerals, che è una controllata di Altamin, una società di cui abbiamo già avuto modo di parlare diverse volte, sempre in relazione a progetti di estrazione proprio qui in Italia. Ricordiamo il progetto di Punta Corna di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Trovate anche di quello il podcast negli archivi di Liberation Front. Ed ecco che insomma si ritorna all'attacco per quanto riguarda la grafite. Il luogo interessato questa volta è la Val Chisone. I comuni nello specifico interessati sono quelli di Perosa Argentina, Pomaretto, Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Pramollo e Perrero, i principali. È stata depositata recentemente uno studio di impatto ambientale che appunto si accoda alla istanza del permesso di ricerca da parte della società. Uno studio di ben 114 pagine, molto corposo, molto dettagliato, molto ben fatto, in cui ecco spende anche qualche parola per un po' fare un'analisi della situazione attuale, del motivo per cui si va a ricercare grafite per esempio nelle valli alpine. per cui si cita la pubblicazione della Critical Raw Materials List, la lista dei materiali dei materiali critici, in cui, come dicevamo, è compresa anche la grafite naturale, e niente, viene ripetuta un po' la stessa argomentazione che si può trovare nel Critical Raw Materials Act uscito quest'anno, in cui appunto non avere accesso a questi materiali cosiddetti critici e dipendere eccessivamente da singoli fornitori danneggia la capacità dell'Europa di diventare, cito, un leader industriale nelle tecnologie necessarie alla transizione energetica. In più si dice anche che in qualche modo approvvigionarsi di questi materiali deve rispettare criteri di sostenibilità, e anche che deve assolutamente, l'economia legata alla transizione ecologica deve anche essere legata a una finanza sostenibile dei progetti pubblici privati delle attività estrattive, per cui in qualche modo condurre delle attività estrattive in suolo europeo deve essere giustificato dal fatto che lo si fa per motivi di sostenibilità, per attuare la transizione energetica, e quindi in qualche modo l'estrazione per ottenere lo status di progetto strategico, proprio strategic project, deve dimostrare di essere un progetto di estrazione che contribuisce all'attuazione della transizione energetica. E quindi l'estrazione della grafite, secondo anche quanto detto in questo studio di fattibilità ambientale, rientra all'interno di questa categoria. Bisogna quindi dimostrare che l'approvvigionamento di queste materie prime critiche è sostenibile ed è anche necessario per potenziare le tecnologie pulite e digitali in tutti gli ecosistemi industriali dell'UE. Per cui, come abbiamo visto, dal momento che la grafite serve per le batterie delle macchine elettriche, per le infrastrutture necessarie a produrre energia rinnovabile, ecco che è motivata il suo utilizzo per appunto per tecnologie pulite e digitali. Peccato che non viene mai citato tutto un altro bacino di utilizzi della grafite, come abbiamo citato prima quello aerospaziale e militare. La difesa è uno dei settori comunque in cui la grafite è un materiale strategico, e quindi niente, una volta che viene estratta poi verrà utilizzata per tutti questi usi, non soltanto quelli per la transizione ecologica. All'interno di questo studio di fattibilità ambientale c'è anche un augurio, ovvero che le istituzioni europee, le autorità nazionali dei singoli stati e le autorità delle varie suddivisioni degli stati nazionali diventino più agili ed efficaci nel garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime critiche. E tradotto in un linguaggio più terra terra, bisogna insomma rendere più facile l'estrazione di questi materiali per le aziende, e questo vuol dire snellire i processi di elargizione dei permessi e diminuire tutte le lungaggini amministrative e burocratiche per poter effettivamente poi attuare un progetto di estrazione. Tutte cose che con il Critical Raw Materials Act sono già state in parte effettuate, infatti tutte le procedure necessarie per ottenere un processo di estrazione sono state decisamente ridimensionate, proprio in virtù del fatto che spesso questi progetti di estrazione possono ottenere lo status di progetti strategici, che servono quindi a ottenere un approvvigionamento di materia prima necessaria ad attuare la transizione energetica, a raggiungere gli obiettivi strategici che l'Unione Europea si è posta. E e rinforzare le catene di approvvigionamento dei materiali cosiddetti critici. Quindi oltre a questo c'è un'ulteriore sollecitazione da parte delle aziende a rendere più agevole la loro penetrazione nei territori europei alla ricerca di materiali da estrarre, e Energia Minerals insomma ha inserito questa sollecitazione anche all'interno della sua, del suo studio di impatto ambientale. C'è anche un problema di mancanza di conoscenza rispetto all'effettiva disponibilità di questi materiali, in particolare per la grafite. Si fa presente che la disposizione delle mineralizzazioni di grafite è irregolare sul territorio della Val Chisone e ha spessori variabili, e insomma oltre a questo le principali informazioni sulla posizione delle vene di grafite derivano da uno schizzo di un certo Ercole Ridoni, che era tra l'altro ingegnere, membro del consiglio direttivo della società Talco e Grafite della Val Chisone, un'istituzione industriale in Val Chisone, e risale questo schizzo al 1917, e quindi è l'unica fonte che al momento abbiamo per sapere dove si trova la grafite in Val Chisone, nonostante la Val Chisone, come vedremo tra poco, storicamente legata all'estrazione di grafite. Però è molto tempo che le mappe geologiche italiane non vengono aggiornate, e questo insomma si ripercuote anche su la facilità o meno di far avanzare i vari progetti di estrazione, per cui il progetto di cui stiamo parlando, questo qua che interessa la Val Chisone a opera di Energia Minerals, è un progetto al momento allo stadio di sondaggi, di ricerca. Il piano di lavoro prende 2 anni e richiederà da parte di 2 geologi la appunto l'effettuazione di sondaggi alla ricerca di grafite con vari metodi, tra cui quello magnetico e quello a volo di elicottero. Al momento il permesso non include i carotaggi, quindi le perforazioni per raccogliere campioni di terreno e calcolarne la percentuale di grafite presente. Questi di solito sono passaggi successivi, una volta che questa prima fase di sondaggio troverà compimento si passerà poi a fasi successive che includeranno anche le perforazioni. Comunque in generale quando compare un'istanza di permesso di ricerca è perché si ha in testa l'estrazione chiaramente di questo materiale. In ogni caso, lo studio di impatto ambientale legato a questa istanza di permesso è reperibile sul sito del Ministero della Sicurezza Energetica, si trova tutta la documentazione e insomma è importante tenere d'occhio questo progetto che, ripeto, interessa la Val Chisone, per cui insomma è proprio dietro casa, e E insomma, ad ora siamo in questa fase di sondaggi. Perché un altro motivo per cui questo progetto è particolarmente interessante, nel senso che c'è una probabilità, ovviamente una probabilità che non si può bene calcolare, che però è necessario tenere in conto, che sia un progetto che potrà trovare un contesto favorevole anche a causa della presenza di un grande attore industriale in Valchisone, che è Imerys. Imerys al momento possiede un grande stabilimento a Malanaggio in cui produce talco, ma storicamente è un'azienda legata alla produzione di talco e grafite. La prima attività produttiva di grafite legata a Imerys risale al 1908 nel Canton Ticino, e da allora non ha mai smesso di produrre grafite, affinare le tecniche di produzione. Oltre alla lavorazione della grafite naturale, hanno anche diverse competenze nella lavorazione delle grafiti sintetiche, per cui si può dire che Imerys è abbastanza all'avanguardia per quanto riguarda la catena di produzione della grafite, e insomma anche un centro tecnologico in Svizzera che è dedicato proprio alla ricerca sugli usi della grafite in tutta una serie di applicazioni, tra cui le batterie, le celle a combustibile, i polimeri, i freni a frizioni, spazzole di carbonio, metalli duri, metallurgia, le polveri refrattarie, eccetera eccetera eccetera. E anche un laboratorio in Giappone, a Kawasaki, dove si concentra sugli utilizzi elettrochimici della grafite. Insomma, è una società che ha già un curriculum abbastanza vasto per quanto riguarda la lavorazione della grafite, e si trova proprio nel territorio della Valchisone. Ad ora questo collegamento chiaramente è fatto da me, nel senso che non c'è all'interno del progetto di ricerca alcun riferimento a Imerys. Ricordiamo che la società che ha presentato l'istanza di permesso è l'Energia Minerals, che è appunto una controllata di Altamin, e in qualche modo che io sappia non ci sono particolari relazioni tra questa società e Imerys. Però la presenza di Imerys sul territorio interessato da questa istanza di permesso dovrebbe far scattare qualche campanello d'allarme, perché insomma è già presente un grande impianto di un grande impianto industriale di lavorazione del talco, però da parte di un'azienda che ha una grande esperienza anche per quanto riguarda la grafite.
Yo.
prima di passare a fare un piccolo approfondimento sulla storia della grafite in Valchisone, così da poter inquadrare anche un po' da un punto di vista più ampio quello che sta succedendo oggi. È arrivato un messaggio al 346-6673-263 che chiede: scusa, ma è anche usata per i vaccini? Intendendo credo la grafite. Guarda, non lo so, che io sappia non, no, però immagino ci saranno degli studi che dicono di sì. Al momento parliamo principalmente di suoi utilizzi per attuare la transizione energetica, non, che io sappia non ci sono utilizzi della grafite per i vaccini. Bene, andiamo avanti e passiamo appunto alla storia della grafite in Val Chisone e Val Germanasca. Lo facciamo leggendo un estratto da una tesi di Roberto Richetto, Miniere e economie locali delle valli Chisone Germanasca nel XX secolo, che si può trovare online sul sito dell'ALP, che appunto è il sindacato dei minatori della Val Chisone, su cui ci sono un sacco di materiali, tra l'altro legati all'attività mineraria in Val Chisone, alla condizione dei lavoratori e dei minatori in Val Chisone, un sacco di documenti, video, libri, articoli, tutto un sacco di roba. Il materiale interessante, si trova anche questa tesi, e noi leggiamo l'estratto adesso che parla un po' della storia della grafite in Val Chisone e Val Germanasca. Nella zona di San Germano e Pramollo, paesi posti a poca distanza l'uno dall'altro, si iniziò ad estrarre saltuariamente grafite nei primi anni dell'Ottocento. Un altro cantiere da cui si ricavava la grafite poco distante da San Germano era quello di Miandassa di Villar Perosa. Verso il 1860 si ricavavano dalle gallerie del Pinerolese circa 84 tonnellate di grafite, che però veniva estratta senza nessuna regolamentazione. La caratteristica di questi lavori era quella di essere svolti durante i periodi dell'anno in cui non era necessario attendere a particolari mansioni agricole. Ecco spiegato il fatto della mancanza di regolamentazioni specifiche per questo settore, poiché si trattava di un lavoro di ripiego svolto dai contadini del posto. Solo verso la fine del XIX secolo, dopo un primo tentativo da parte statale di imporre l'applicazione della legge sarda del 1859, l'attività si concentrò attorno ad alcune concessioni, ove erano stati individuati filoni particolarmente potenti come quelli di Timonella, Gran Roccia, Icla, Bruttacomba e La Siassera. Le compagnie che operavano erano due, una la Anglo Italia Talc e Plumbago Mines Company a capitale misto dell'inglese George Huntress e di Enrico Breda e del Conte di San Martino, l'altra la Società Italiana delle Grafiti. La prima delle due era al tempo titolare di ben 5 concessioni di scavo per la grafite su 8 esistenti nell'intero Pinerolese, mentre la seconda, la Società Italiana delle Grafiti, ne possedeva 3. Nel 1906 le concessioni di scavo per la Terra Nera, nome con cui era conosciuta in quei tempi la grafite, divennero 10. In esse erano complessivamente impiegati 175 operai. La produzione di grafite nella zona raggiunse il suo apice proprio in questo periodo, nel primo decennio del Novecento, grazie all'apertura di queste nuove gallerie in frazione Pons a Pomaretto da parte della ditta Necco di Pinerolo, che tra il 1910 e il 1960 operò in queste gallerie. Sempre in questo periodo, più precisamente nel 1907, la neonata società Talco e Grafite Valchisone rilevò alcune compagnie, al contrario che nel settore del talco, che rilevò tutte le compagnie esistenti, mentre invece per la grafite solo alcune, tra cui la Società Italiana delle Grafiti, dando così un impulso notevole alla produzione locale. In realtà le graffiti del Pinerolese non furono mai considerate molto pregiate perché non superavano in media il 70% di carbonio, avendo così limitati usi per la necessità di depurazione che ne limitava i margini economici. Il suo consumo in Italia era ripartito per il 75% nelle fonderie e per il 20% nei colorifici, cartiere e fabbriche di pneumatici come materia colorante. Il resto era impiegato come prodotto lubrificante per armi e ingranaggi in genere. Quest'ultimo impiego, quindi per le armi e gli ingranaggi, fece crescere la domanda di grafite, ovviamente, durante la Prima Guerra Mondiale. Con la fine del conflitto, la produzione subì un drastico calo e ad aggravare la situazione intervenne la proibizione di esportare tale prodotto all'estero, visto l'impiego in campo bellico, nonché l'arrivo sui mercati di prodotti austriaci di qualità più elevata. Con la fine degli anni 50, l'estrazione della terra nera nelle valli pinerolesi fu praticamente del tutto abbandonata. Tuttavia, la società Talco e Grafite Valchisone mantenne attivo fino al 1983 il cantiere di Icla Bruttacomba di San Germano, il più importante di tutto il territorio in esame, presso il quale nei primi anni 80 erano impiegati a Cottimo operai polacchi. Per cui ecco che con questa piccola carrellata di dati storici sulla estrazione di grafite in Valchisone possiamo un po' completare il quadro che abbiamo fatto oggi per quanto riguarda la grafite, restringendo sempre più il campo dal suo ruolo globale al suo ruolo locale come principale oggetto di un progetto di ricerca mineraria che interessa la Valchisone e insomma una stagione mineraria, quella della Valchisone, che si è chiusa negli anni 50 con qualche sprazzo che è durato fino agli anni 80, ma che si riaffaccia adesso con le nuove esigenze della transizione energetica. Ricordo questo progetto di ricerca che si chiama Villar, portato avanti dalla Energia Minerals, si può trovare facilmente in internet se qualcuno volesse consultarlo. In generale anche a livello mediatico si sta parlando di questa questione, è ormai notizia pubblica. Sull'Eco del Chisone è già apparsa un articolo che parla appunto di questo progetto di ricerca, per cui insomma è ufficiale, è di pubblico dominio. L'invito è quindi tenere gli occhi e le orecchie ben aperte per quanto riguarda lo spuntare di tutti questi progetti di ricerca, in particolare questo qui che interessa la Valchisone, che è proprio vicino a noi. E niente, adesso vi lascio con un po' di musica e poi ci risentiamo per chiudere questa puntata.